redigio.it e la storia continua.
Il bicione dei Visconti. Ma cos'era successo a quel tempo? Come nacque il bicione dei Visconti? Perché proprio una vipera doveva finire sullo stemma di quella che per decenni fu la famiglia più importante di Milano? Beh, la storia non è chiara e ai curiosi restano solo alcune leggende. Queste. Desiderio, ultimo re dei Longobardi, antenato, si dice, dei Visconti, stava dormendo sull'erba. Era in guerra e stanco di assalti e di combattimenti, aveva cercato un po' di riposo all'uso dei soldati. Dormiva da alcune ore quando i suoi cortigiani cominciarono a preoccuparsi. Sembrava, infatti, che a quel modo il re trascurasse troppo gli impegni bellici. Decisero allora di svegliarlo, ma avvicinatesi al dormiente, scoprirono che intorno al capo, come una corona, gli si era arrotolata una vipera. Non osarono muoversi e rimasero fermi ad aspettare che il re si svegliasse da solo. E quando Desiderio finalmente aprì gli occhi, la vipera scivolò via tra l'erba. Dopo la morte di Sant'Ambrogio a Milano era comparso un drago. Abitava in una profonda caverna situata nel luogo in cui sorge poi la chiesa di San Dionigi. Si trattava di un punto allora disabitato, abbastanza lontano dalle mura della città. Eppure non passava giorno senza che qualche viandante non bagnasse il posto con il proprio sangue, prima del tramonto del sole. Inutilmente i milanesi più valorosi tentarono di uccidere il mostro, e la sua ferocia aveva ragione di ogni ardire, e i pochi temerari che avevano osato affrontarlo erano finiti, divorati come tutte le altre vittime. Agli abitanti di Milano non restava altro da fare che chiudersi in casa, sperando in una liberazione che non veniva mai. Il commercio con le altre città cominciò a languire, la lista degli scomparsi si allungava a vista d'occhio e regnava il terrore. Un bel giorno, però, si fece avanti un tale Uberto Visconti, uso agli Usberghi, seguace del Marte, dio della guerra. Costui si vantò di essere in grado di vincere il drago e partì alla volta dalla caverna dove il mostro era in procinto di divorare un bambino. 2 giorni durò la lotta tra Uberto e il drago. Al tramonto del secondo giorno, finalmente i trepidanti milanesi videro comparire il Visconti. Sulla mano destra portava la testa del drago. Milano era libera. Quanto al mostro, fu effigiato, con un bambino tra le fauci, nell'insegna del suo uccisore. Un pittore poco abile lo dipinse simile a una vipera e il bicione Visconteo nacque così. Ecco un'altra leggenda. Erano 7.000 milanesi che parteciparono nel 1100 alla seconda crociata. Il loro capitano era un Ottone Visconti, protagonista di singolari fatti d'arme e di gesta ammirabili. Nel corso dell'assedio di Gerusalemme, Ottone venne a singolar tenzone con un gigantesco saraceno di nome Voluce. Costui era l'uomo più grande che mai cristiano avesse visto. Per insegna a simboleggiare la propria invincibilità, aveva un serpente in atto di divorare un uomo. Il duello durò diverse ore, ma fu Ottone a uscirne vincitore. Ai suoi piedi giaceva ormai morto il saraceno. L'eroe milanese gli tolse le armi e lo scudo, decidendo poi di mantenere come proprio lo stemma di quel serpente divoratore di uomini. anzi ormai di Saraceni. Tornato a Milano, Ottone fece adottare Bicione come insegna della sua famiglia. Ecco un'altra leggenda. Era il 1323. I milanesi erano in guerra contro i fiorentini e avevano stabilito a Pisa il loro accampamento. Il loro capitano era un altro Visconti, Azzone, nipote dell'arcivescovo Giovanni. Un giorno, stanco per la lunga marcia, Azzone decise di prendersi un po' di riposo. Giunto in un bosco, scese da cavallo, si tolse l'elmo e si addormentò ai piedi di un albero. Una piccola vipera si infilò nel cimiero abbandonato sull'erba e lì rimase, mezza intontita, a crogiolarsi al sole. Quando Azzone si risvegliò e si rimise l'elmo, la vipera, invece di morderlo, riuscì a trovare un buco nella parte superiore del cimiero e di lì si spinse fuori la testa sibilando. Il visconte non perse la testa, si tolse l'elmo e lasciò che il rettile se ne andasse indisturbato. Per ringraziare la vipera di non averlo morso, la ricordò nella sua insegna. E per far capire a tutti che non gli aveva fatto alcun male, volle raffigurarla con in bocca un bambino. E così rimase negli anni.